Signore e signori, buongiorno e benvenuti alla nona puntata di Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Ai microfoni Davide Secchi, al mio fianco, buongiorno Silvia, bentornata.
Buongiorno Davide, grazie.
Eccoci, alla regia naturalmente la calma e la saggezza di Mauro Magnitosi. Siamo giunti, cara Silvia, purtroppo alla seconda settimana di conflitto.
Sì, purtroppo sì.
Il tempo vola e sembra che non ci siano effettivamente degli spiragli, nonostante tutti questi contatti, queste tavole rotonde,
queste
quadrate,
trattative.
Ma veramente è una cosa
continue,
abbastanza particolare. E ovviamente noi che ci occupiamo di comunicazione e pubblicità non possiamo abbassare la guardia. E infatti il mondo della pubblicità ha chiuso le porte alla Russia. Continuano anche da parte di realtà private le iniziative di condanna nei confronti dell'attacco russo nei confronti dell'Ucraina. A dare il là è stata Cannes Lions, il Festival Internazionale della Creatività, che insieme ad Essential, la società che lo organizza, ha rilasciato una dichiarazione in cui, a sostegno del popolo ucraino, affermando che non saranno accettate candidature o delegazioni russe alla prossima edizione del festival, che si terrà dal 20 al 24 giugno. Inoltre, le due organizzazioni hanno annunciato che faranno una donazione alle associazioni umanitarie che lavorano nella regione colpita dalla guerra. E i creativi ucraini che potranno partecipare al festival saranno accolti gratuitamente e saranno rimborsate tutte le iscrizioni e premi delle agenzie ucraine. VPP invece ha deciso di interrompere le proprie attività in Russia. Il gruppo guidato da Mark Red, che tra l'altro ha chiuso il 2021 con una crescita del 12,1% e prevede un ulteriore più 5% nel 2022, ha deciso di interrompere le sue operazioni in Russia perché per restare nel paese non sarebbe coerente con i suoi valori come azienda. VPP ha 1400 addetti in Russia, verso i quali l'azienda si dice dispiaciuta per l'impatto che questa decisione ha nei loro confronti, assicurando loro supporto. E anche Accenture ha comunicato di essere al fianco del popolo ucraino e dei governi, delle aziende e degli individui di tutto il mondo che chiedono la fine immediata dell'illegale e orribile attacco al popolo ucraino e alla sua libertà, decidendo di interrompere le sue attività in Russia. Tra gli aiuti che la multinazionale della consulenza ha previsto ci sono servizi di telemedicina e una donazione di 5 milioni di dollari a favore di ONG di soccorso che operano sul territorio e agli sfollati.
Anche Netflix ha annunciato la sospensione del servizio in Russia per protesta contro l'invasione dell'Ucraina. Ha bloccato le produzioni locali e l'acquisizione di nuovi contenuti, oltre a rifiutarsi di ospitare alcuni canali filogovernativi di propaganda. Ci sono anche altre grandi media company che hanno interrotto i rapporti commerciali con la Russia, tra Disney, Warner Bros., Sony, Paramount Pictures, Universal Studios e anche Microsoft e Apple.
Insomma, stiamo precipitando in una situazione medievale quasi in Russia.
Sì, io penso anche comunque che queste scelte siano dovute al fatto che la Russia è colpita da pesanti sanzioni dal punto di vista economico, quindi una delle ragioni per cui queste aziende se ne vanno sono tutte multinazionali, probabilmente anche questa.
Adesso siamo arrivati alla prima proposta musicale, ci sta un po' di musica anche in questo momento, assolutamente in questo momento. Sally Shapiro, un duo svedese, una vocalist. La Sally Shapiro è uno strumentista produttore, Johan Hebojorn, che sembravano aver preso delle strade diverse 5 anni or sono. Invece hanno unito le forze con Johnny Jewel per creare un nuovo album, sua etichetta, che al nostro regista potrebbe piacere abbastanza, la Italians Do It Better. La prima cosa realizzata è stato il singolo Fading Away, che andiamo ad ascoltare adesso. L'album è Sad City, dentro ci sono i Pet Shop Boys, dentro ci sono ballate da Eurovision 1986, tracce di soft pop, riaggiornamenti del dance pop leggero che Madonna aveva perfezionato a metà degli anni 80. Questi sono i Sally Shapiro. Thank you. Ed eccoci giunti alla nostra rubrica dedicata, soprattutto incentrata su Silvia, l'obiettivo Silvia, l'obiettivo Daily. La scorsa settimana Media for Europe, che è la holding pen europea costituita da Mediaset, ha presentato in anteprima alcuni risultati del bilancio 2021. Cara Silvia, raccontami quali sono stati i dati più salienti.
Io comincerei dalla pubblicità, che sfiori 2 miliardi di euro tra TV, radio e digitale. E non solo aumenta rispetto all'anno precedente, ma anche rispetto al 2019. Rispetto al 2020 fa il 14,4% in più. E rispetto all'anno prepandemico il 2,4%. Siccome anche l'andamento da ottobre a dicembre è in crescita, si conferma questo trend positivo in corso da 6 trimestri consecutivi. Inoltre c'è da sottolineare che solo la TV cresce del 14,6%, quindi più dell'intero comparto televisivo, sempre nei 12 mesi, e che Mediaset, sempre in pubblicità, fa meglio dell'intero mercato pubblicitario dell'anno scorso.
Ho letto che l'andamento positivo della raccolta si conferma anche in questi primi mesi?
Sì, i primi mesi di quest'anno. Sì. Nelle prime settimane Publitalia non ha risentito troppo degli effetti negativi sulla spesa pubblicitaria dovuti all'inflazione, l'aumento delle materie prime, l'aumento dei costi delle materie prime. Dell'Imedia ha parlato qualche giorno fa con l'amministratore delegato di Publitalia, Stefano Sala, il quale spiegava che nonostante un lieve rallentamento a gennaio, la chiusura del primo trimestre del 22 sarà ancora positiva. Lo abbiamo sentito alle prime battute del conflitto, quindi ancora gli effetti, diciamo, di questa guerra forse non si potevano prevedere. In ogni caso, Sala si è dichiarato ottimista e fiducioso anche per quest'anno, cioè che ci sarà una crescita.
Se non sbaglio, anche i ricavi sono cresciuti a doppia cifra e c'è stato un boom degli utili. Gli ascolti invece come sono andati?
Fatturato e utile sono in notevole aumento. Il primo cresce dell'11% e raggiunge, sfiora i 3 miliardi di euro. L'utile netto addirittura del 170% ed è praticamente raddoppiato rispetto al 2019. L'azienda sottolinea che questi risultati sono stati ottenuti attraverso un lavoro anche sulla programmazione. C'è stato un notevole risparmio sulla produzione di 80 milioni rispetto al 2019, cioè okay, che era un anno di piena attività.
Invece in quanto alle audience?
Le audience nelle 24 ore, cioè nel giorno medio, lo share è del 34%, che è leader sul target 15-64, e anche a gennaio sta crescendo, si posiziona oltre il 36.
E per chiudere, Media for Europe punta a crescere in Europa e particolarmente in terra tedesca.
Sì, ha già una quota del 23,9% di ProSiebenSat, okay, e ha chiesto all'Authority per la concorrenza di poter superare il 25% proprio per rafforzare questo progetto per cui Media for Europe è nata, cioè creare un polo pan-europeo televisivo.
Ed eccoci giunti alla seconda proposta musicale, particolarmente sofisticata. Lei si chiama Emily Wells, l'album è Regards to the End. Lei è una cantante, polistrumentista, compositrice, arrangiatrice, produttrice discografica statunitense. I suoi generi musicali comprendono la musica alternativa, sperimentale, hip hop e classica. Oltre a suonare strumenti come violino, sintetizzatori analogici, utilizza loop, sample pad e batteria acustica. Il nuovo album è dedicato all'artista multimediale David Wojnarowicz, che era solito vagare per i moli di Manhattan piantando dei prati astratti. Wells si è rivolta al lavoro di questo artista in una sua riflessione sulla crisi dovuta all'AIDS, ma anche sull'emergenza climatica. Ne è uscito fuori un lavoro particolarmente sensibile, focalizzato appunto sui problemi psicologici delle minoranze. Questa canzone si intitola Two Dogs Tottered Inside e lei è Emily Wells.
grazie, avvocato, sono del Manchester Guardian.
L'intervista. Ed eccoci arrivati alla nostra seconda rubrica, terza rubrica, quarta rubrica, tutte queste rubriche veramente avvolti da rubriche. L'intervista oggi è a Get Response, cara Silvia, e abbiamo sentito e sentiremo la sua voce, Linda Romani, Senior Marketing Specialist della piattaforma di software marketing tra le più diffuse al mondo nel settore della marketing automation, che ha pensato a una guida di buone pratiche per realizzare campagne efficaci per una newsletter a prova di ogni utente. Questo perché il tema di oggi è l'email marketing, che non è mica morto, ma può essere un'arma di doppio taglio o uno scoglio pronto a far naufragare la propria azienda se non si applica una corretta strategia di gestione, misurazione e qualità dei messaggi. Pensa, cara Silvia, che ogni giorno vengono scambiate più di 319 miliardi di email da oltre 4,03 miliardi di persone nel mondo, complice anche la pandemia che ha cambiato inevitabilmente le abitudini di molte persone. Il numero di messaggi di posta sembra destinato a crescere fino a 4,48 miliardi entro il 2024. Ma sono davvero tutte comunicazioni cruciali? Secondo GetResponse, l'alta intensità con cui mandiamo e riceviamo mail ha gettato non poche ombre sull'efficacia. Tra i parametri che spengono la curiosità di aprire o non aprire una mail, però, che si tratti di una newsletter o di una DM, ce ne sono molti altri da considerare per costruire un'efficace campagna di mail marketing. E adesso ne vediamo, la top 10 di GetResponse. Il primo punto, il test del campanello, la scelta del nome. Il mittente qualifica chi ha inviato il messaggio e dichiara a chi appartiene la comunicazione. Per questo motivo è necessario che sia riconoscibile e non generico, curato nella forma e senza errori ortografici. Anche l'oggetto ha bisogno di celebrità. L'oggetto delle mail ne anticipa il contenuto. Un buon oggetto deve saper anticipare il contenuto delle mail e trasferire il profumo dell'informazione, senza rimanere generico e quindi poco rilevante, incuriosendo invece ad aprire la busta. Il pre-header, quello sconosciuto, insieme al nome del mittente e all'oggetto, è una delle prime cose che salta all'occhio del lettore. Infatti può chiarire l'oggetto e aggiungere quel non so che in più che fa aprire la mail. Secondo la ricerca di GetResponse, in Italia i messaggi con pre-header hanno tassi di apertura media intorno al 26,2%, mentre quelli che ci rinunciano registrano tassi intorno al 21%.
La stringo ancora fra i denti.
E anche il colpo d'occhio vuole la sua parte. Per rendere le mail efficaci è necessario comunicare in modo immediato, strutturare il contenuto in modo da renderlo facile, sia da leggere sia da capire. Mettere al primo posto il messaggio principale e stringere un patto con i punti elenco.
L'assestamento. Le auto saranno più rare.
È solo una questione di click. Cosa c'è quindi di speciale nelle mail degne di click? Sicuramente il testo, che deve seguire alcune importanti raccomandazioni, tra cui la cura per i titoli, le anteprime e le immagini. Sembra che le immagini funzionino meglio in termini di tassi di apertura e di CTR medi del 2,68% rispetto all'1,56%.
La fonderia a Crescentino.
E poi c'è il test prima dell'invio. Ed ecco cosa ci ha detto la nostra Linda Romani.
Il test prima dell'invio. A chi non è mai capitato di ricevere un'email con un oggetto incomprensibile, o peggio ancora con degli errori di ortografia, o peggio ancora con un ciao Michela quando hai sempre saputo di chiamarti Giovanni? Ecco, questi errori sono molto più comuni di quello che si pensa, ma possono essere evitati grazie ai test. Quindi, prima di inviare una newsletter, prima di inviare una campagna, fai sempre un test con una lista di prova. Puoi così verificare che la visualizzazione sia corretta, innanzitutto nei principali provider di posta, e ti consigliamo di dare un'occhiata sia all'anteprima da desktop che da mobile, soprattutto se usi immagini o strutture di testo a più tabelle. Verifica quindi come si vedono da mobile, perché la visualizzazione è diversa. verifichi che non ci sono errori di ortografia, ma soprattutto verifica che i link che hai inserito nel testo della tua email, quindi non parliamo solo ovviamente dei bottoni, no, della call to action, ma anche i link siano perfettamente funzionanti, rimandino alla pagina di destinazione che veramente desideri, e soprattutto metti un link anche sulle immagini, perché abbiamo verificato che le persone tendono a cliccare molto più frequentemente sulle immagini. Con GetResponse puoi, ad esempio, grazie alle mappe di calore, verificare la percentuale dei click e quale contenuto della tua email ha ottenuto più successo. Una volta verificato in anteprima la tua email, fai un A/B test, quindi sottoponi due o più versioni della stessa email, variando magari l'oggetto o il testo, a un campione di destinatari. Verifica qual è la variante che risulta più efficace in termini di aperture, click, conversione e coinvolgimento e usa questa come email per la tua campagna.
La stringo ancora fra i denti. Ancora Linda Romani ci spiega uno strumento di email marketing.
Scegliere uno strumento di email marketing. Spesso i marketer alle prime armi usano strumenti come Outlook o Apple Email per inviare le loro email. Se questa strategia può funzionare all'inizio, la probabilità che i numeri restino alti è piuttosto scarsa, sebbene i contenuti che inviano siano validi. Qual è quindi il problema? Parliamo di affidabilità del provider. Scegliere piattaforme di email marketing come GetResponse ti aiuta in molteplici aspetti. In primo luogo, a rendere le tue email professionali su tutti i dispositivi, soprattutto quelli mobile, grazie all'anteprima. Inoltre ti consente di tenere traccia delle performance in un unico posto, grazie a report piuttosto strutturati ma semplici da leggere, quali ad esempio le mappe di calore dei click, piuttosto che quale contenuto ha ottenuto più interesse da parte del tuo pubblico. Questi strumenti inoltre ti servono per un altro aspetto. Puoi utilizzare questi dati per svolgere ulteriori attività di marketing. Ad esempio la segmentazione dei clienti attivi o quelli più alto spendenti, la creazione di una campagna di riattivazione per i lead dormienti, l'invio automatico di messaggi di benvenuti ai nuovi iscritti alla tua mailing list, il tutto in un'unica piattaforma. E il vantaggio probabilmente più importante di un software di mail marketing è quello che non puoi vedere, cioè la reputazione del mittente. Strumenti come GetResponse ti offrono indirizzi IP condivisi o addirittura dedicati che ti garantiscono un tasso di consegna superiore alla media. Questo banalmente significa che le tue email finiscono direttamente nella posta in arrivo invece che nello spam. Non solo, scegliere piattaforme strutturate ti permette, come quella di GetResponse, ti permette di creare velocemente una lista contatti facendo recapitare il tuo messaggio con un tasso di consegna o deliverability del 99%. Io tutto
annotato! Altro punto è dimmi quando. Secondo l'ultimo studio di GetResponse, nei paesi dell'Europa centrale i tassi di apertura toccano il loro picco di circa il 26,13% tra le 10 e le 12 del mattino. Hai capito Silvia? Ecco perché noi siamo a mezzogiorno. E sarebbe questo il momento migliore per inviare mail, soprattutto se siamo di lunedì. In realtà il momento migliore per inviare le newsletter varia molto a seconda dei settori del pubblico. La pratica migliore sarebbe quella di inviare i messaggi di posta utilizzando un algoritmo di ottimizzazione del tempo di invio, come ad esempio il GetResponse Perfect Timing. A Crescentino! La questione del benvenuto. La prima impressione conta sempre. Secondo gli ultimi dati, analizzati sempre da GetResponse, i tassi medi di apertura in Italia superano il 30%, mentre quelli di click-through sono intorno al 3,3%. Come primo consiglio è importante ricordare sempre che quando viene inviata una mail di benvenuto ai nuovi iscritti e ai nuovi clienti, è sempre la persona stessa a doversi presentare e parlare. Chiudiamo con Linda Romani che ci spiega quanto sia importante conoscere le metriche e saperle leggere.
Conoscere le metriche e saperle leggere. Per creare campagne di email marketing e newsletter efficaci, occorre conoscere le metriche chiave, che come in tutte le attività di marketing sono la nostra cartina di tornasole per capire se le campagne hanno veramente ottenuto il successo e hanno raggiunto gli obiettivi che ci eravamo prefissati. Nel caso di campagne di email marketing, cerchiamo di non cadere nel cliché di focalizzarci solo sul tasso di apertura, che è sicuramente un dato rilevante. Infatti in Italia il tasso medio di email aperte sul totale di quelle inviate o effettivamente recapitate è pari al 31,3%, mentre la media globale è pari al 22%. Ma l'open rate da solo non ci dice se queste campagne sono state realmente efficaci. Tra le metriche di cui tener conto, ricordiamo il click-through rate, il click-to-open rate, ma anche tutte le metriche negative, il bounce rate, il tasso di disiscrizione della tua newsletter, lo spam complaint rate e ovviamente la deliverability. Quello che sentiamo di suggerirti come esperti di mail marketing che lavorano con questo tutti i giorni da più di 20 anni è che forse la migliore buona pratica nell'email marketing, la più importante, è quella di ragionare sulle metriche negative ed utilizzarle come stimolo per ottenere risultati migliori. Sono tutti indicatori che possono aprirci gli occhi se siamo disposti a leggerli attentamente. Quindi reagire a queste metriche significa utilizzare la funzione di A/B test come strumento di pratica quotidiana, capire cosa funziona e cosa invece è un no-go per la prossima campagna. Detto questo, non esiste una ricetta segreta per l'email marketing di successo e se ci pensiamo questa è una fortuna, significa che ogni azienda, ogni pubblico di destinazione segue le proprie regole ed è quindi tutto nelle nostre mani. La chiave è sperimentare. Sperimenta, trova la giusta leva che funziona per te e strumenti come GetResponse tornano utili proprio per scoprirlo.
Ed era Linda Romani, Senior Marketing Specialist di GetResponse. A lei e a tutti dedichiamo questa terza canzone, i Bob Moses, un duo elettronico canadese con sede a Vancouver, formatosi a New York City. Il gruppo è composto da Tom Howie e Jim Valance. Hanno pubblicato questo nuovo album The Silence in Between. È un super concentrato di canzoni elettro pop come non si sentiva da tempo. In realtà se ne sentono tantissime e è una tendenza. See It Coming, Bob Moses.
To win.
Ed eccoci arrivata all'ultima rubrica, quello sulle poltrone. Chi è stato nominato questa settimana, cara Silvia?
Un po' di persone.
E allora dicene qualcuna.
Allora, per esempio, c'è un nuovo Vice President Regional Director di A+E Networks Italia. Si tratta di Simone D'Amelio Bonelli, che assume l'incarico al posto di Patrizio Teubal, uscito dall'azienda. D'Amelio Bonelli guiderà la Media Company sul territorio italiano, puntando a rafforzare la partnership con Sky attraverso il consolidamento dei tre canali lineari che hanno, cioè History Channel, Crime Investigation e Blaze, oltre all'offerta on demand e alla presenza di questi brand su Now.
Tocca a me, carissima, perché Jean Rive entra in Clix, piattaforma di digital marketing specializzata in servizi basati sull'intelligenza artificiale per ottimizzare SEO dei siti web, accelerando le strategie digitali delle aziende. E questo è un ampliamento importante dell'azienda fondata e guidata da Marco Bezzi in qualità di business partner. Fremantle, uno dei principali gruppi di produzione culturale e di intrattenimento al mondo, che fa parte di RTL Group, a sua volta divisione dei Bertelsmann, ha chiuso un accordo per l'acquisizione del 70% di LuxVide, la storica società della famiglia Bernabei fondata da Ettore e Matilde nel 1992, che mantiene il controllo del restante 30%. Luca Bernabei si conferma Chief Executive Officer alla guida della Lux, mentre alla presidenza siede Andrea Scrosati, Group Chief Operating Officer e SEO europeo di Fremantle, mentre Matilde Bernabei è presidente onorario e membro del consiglio di amministrazione con deleghe.
L'agenzia globale di marketing Tim Lewis ha nominato Chiara Morelli Vice President Italy e Iberia. Sotto la guida di Morelli, che è General Manager Italia, l'agenzia è cresciuta sia in termini di fatturato sia di team, che oggi nel nostro paese conta circa 30 professionisti, cioè raddoppiato in questi ultimi tempi. Nel nuovo ruolo avrà la responsabilità di Spagna e Portogallo e l'obiettivo di creare nuove sinergie con competenze specifiche negli uffici di Milano, Madrid, Barcellona e Lisbona.
E chiudiamo con una proposta musicale molto attesa in ambito underground dance sofisticato. L'album di debutto di Charlotte Adigiri e Bolis Pupul. È veramente, era molto atteso. Topical Dancer, probabilmente non è però così bello come si pensava. Entrambi sono di stanza in Belgio, con un'eredità condivisa nell'isola franco-caraibica della Martinica. Il duo è una creazione dei fratelli De Well, che sono i famosi, per l'ambito, So Walks. Ha già pubblicato 3 EP. La Adigiri canta in inglese, olandese, creole e francese, e sua madre Cristina Adigiri compare persino in una traccia, che è questa Ich Muen. Sentite questo topical dancer allora. Silvia, ciao, Davide e Mauro Magnitosi vi danno appuntamento con Delion Air, The Sound of ADV, a venerdì prossimo ore mezzogiorno. Ciao,
ciao a tutti.
Être femme pour toi, ça veut dire quoi?
Suivre ma voix, V-O-I-E, suivre ma voix, V-O-I-X.
Enfant ou parent, c'est pas si différent.
Petit côté grand, grand côté petit.
Est-ce que tu vois bien ce que je vois?
Ton regard et mon miroir.
Est-ce que ça s'apprend de devenir maman?
Mon gère nos questions, nos questions. Fais vous-même, ok, ouais.
Est-ce que tu vois bien ce que je vois?
Tu me le rends tellement en étant mon enfant. Sur moi.